Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
L'enciclopedia dei videogiochi presenta Gli Imperdibili per Intellivision. Oh, ed eccoci qua con un altro episodio di questo editoriale in cui vi raccontiamo le nostre esperienze con alcune delle gemme nascoste dei videogiochi. Oggi trattiamo una console a noi molto cara, il Intellivision, che abbiamo avuto io e Yuga quando eravamo ancora piccoli piccolissimi, e vi citiamo alcuni dei giochi che ci sono piaciuti di più. Shark Shark è un gioco della Mattel, produttrice appunto dell'Intellivision, uscito nel 1982. È un gioco action molto semplice, giocabile anche in due persone, fatto inizialmente da Don Deglow. È un gioco che poi è diventato un classico. Siamo un pesciolino che possiamo mangiare pesci più piccoli o pesci uguali a noi come dimensioni, e ogni 1000 punti cresciamo diventando da una stazza iniziale di 1 fino a una stazza di 5. Dobbiamo stare attenti allo squalo che ogni tanto appare con un suono molto minaccioso, e il gioco è tutto qua. Però devo dire che come esperienza personale mi è sempre piaciuto, è molto divertente nonostante sia molto semplice come meccanica. Il gioco ha 4 livelli di difficoltà che possono essere scelti all'inizio del gioco, oppure ogni tot punti avrete una difficoltà maggiore, un po' come Tetris, e ci sono alcune dinamiche interessanti che vi fanno facilitare il gioco. Ad esempio, lo sapevate che non potete mangiare le meduse? Oppure che ottenete dei bonus andando a mangiare quelli che sono i granchietti? Oppure, ed è quella forse che rompe il gioco come dinamica, quella che vi permette di mangiare la coda dello squalo per paralizzarlo, e ogni volta che lo mangiate diverse volte è abbastanza difficile da fare, aumentate di stazza in un attimo perché fate un sacco di punti. Quindi il gioco offre una bella curva di apprendimento regolare, aumenta i riflessi e da quel punto di vista è molto divertente. C'è anche una modalità a due giocatori che è la cosa interessante del gioco, vi permette di mangiare l'avversario e quindi di continuare a fare punti a discapito suo. Personalmente ho giocato veramente quando ero piccolissimo e l'ho trovato interessante perché non ha nessuna scritta da dover tradurre dall'inglese all'italiano, immaginate quanto poco sapevo l'inglese al tempo, e mi sono divertito veramente tanto. Il gioco non ha musica, è proprio effetti sonori semplicissimi, e segnalo i controlli interessanti perché l'Intellivision aveva un disco per poter pilotare il proprio personaggio e qui viene utilizzato molto bene. I tasti, che sono proprio come un tastierino numerico, servono per fermare il nostro personaggio per poter cambiare direzione facilmente, oppure per fare un dash nella direzione in cui ci stiamo muovendo se dovessimo avere un pesce terribilmente alle calcagna.
Uno dei giochi storici, anche se molto semplici, dell'Intellivision è senz'altro Snafu, uscito nel 1981, e come dicevo molto semplice perché è uno snake game per lo più competitivo. Ha solamente due modalità di gioco ma molto divertenti. Una molto semplice, ha due giocatori che devono rincorrersi con i serpenti per mangiarsi la coda più volte possibili in modo da rigenerare la propria e rubare quella dell'avversario. La seconda variante, più interessante secondo me, si chiama 3 ed è competitivo a 4 giocatori o 2 giocatori più 2 bot, o addirittura anche a un giocatore con 3 bot, dove bisogna intrappolare letteralmente gli avversari all'interno degli spazi che saranno chiusi dalla scia che lascerà il nostro serpente, come un pennello su una tavola che richiude gli avversari. Ci sono un sacco di varianti per questa modalità, infatti una volta sconfitti potremo lasciare comunque il nostro segno, quindi ridurremo sempre di più lo spazio di movimento, oppure potremo scomparire permettendo invece di riaprire alcune aree che erano state chiuse. Ci possono essere sempre più ostacoli e di tutte le forme e variazioni. Si può decidere di usare solo le direzioni orizzontale e verticale per un gioco più semplice, oppure complicare un po' le cose aggiungendo anche la possibilità di muoversi in diagonale, cosa che permette delle combinazioni e degli intrecci molto coloriti, perché questo gioco è molto colorato nonostante veramente la sua semplicità. Infatti credo che le eventuali conversioni fatte in bianco e nero non rendono assolutamente giustizia a questo gioco. Come colonna sonora, questo gioco ha solo 2 tracce che però sono molto riconoscibili, infatti i fan di questo gioco qua, tra cui il sottoscritto, se le ricordano affettuosamente, ogni tanto me le ricanto pure. Quindi è veramente un gioco divertente da giocare in compagnia, perché lì si dimostra vincente come gioco.
Se vi dico Tron, molti ricorderanno Tron Legacy, il film del 2010, e come franchise della Disney il suo inserimento all'interno della serie di Kingdom Hearts. Credo sia Kingdom Hearts 2 dove compare. Ma il tutto parte dal 1982 con il film e con il primo videogioco dei 3 che sono usciti per Intellivision, Deadly Discs. Un gioco sviluppato da Don Deglow ed è un gioco d'azione in cui noi siamo il nostro personaggio Tron con in mano il famoso disco da lanciare, un po' come quello di Capitan America. Il gioco si svolge interamente su una plancia e avremo dei nemici che appaiono dalle 12 porte che ci circondano, 3 per lato. Dovremo essere bravi a lanciare il nostro disco a tempo per poter colpire i nemici, perché nel momento in cui abbiamo lanciato il disco non possiamo più spararlo, quindi dobbiamo aspettare che torni indietro. È un gioco di tempismo sempre più difficile. Una cosa interessante che possiamo fare è chiudere le porte trasformandole da blu a verdi, e a quel punto diventano delle porte che ci permettono di teletrasportarci da una parte all'altra dello schermo, un po' come Pac-Man quando esce da un lato e entra dall'altro. E ogni tanto abbiamo una battaglia boss contro un Reconizer, che sono quei mezzi a forma di U rovesciata da combattere. In questo caso dobbiamo essere molto precisi perché abbiamo solo qualche pixel dove poter colpire. Il gioco richiede parecchia pazienza e precisione, e quindi per quello mi piace molto, e sicuramente da provare per capire le origini di tutto questo franchise. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Axabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffeate. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì!
Un altro gioco che consiglio vivamente per Intellivision è Swords and Serpents. È una specie di dungeon crawler a visuale top down, dall'alto, con grafica molto semplice ma molto chiara, perché vediamo, noi possiamo prendere le sembianze di un cavaliere con la spada luminosa oppure un mago e muoverci all'interno di dungeon sempre più intricati, dove verremo attaccati da altri cavalieri, altri maghi, e dove ci saranno un sacco di tesori da scoprire e anche delle pergamene che per la maggior parte del gioco gioco ci aiuteranno dandoci dei consigli per trovare l'uscita e scendere ancora di più nei dungeon, oppure più avanti nei livelli saranno anche negative. Infatti una si potrà intrappolare per sempre all'interno del dungeon, quindi dovremmo riavviare ahimè il gioco, a meno che non saremmo il mago che con le magie potrà farci uscire da questi muri. Questo gioco si può giocare o da soli o anche in due, in questo caso consigliato vivamente giocare in compagnia perché il mago è molto utile rispetto al cavaliere, e bisogna dire che è anche molto d'atmosfera perché la colonna sonora è minimale, si sentirà appena appena qualche traccia, se non addirittura nulla, se non i passi dei personaggi, dei nostri eroi. Dà una sensazione di solitudine, di essere intrappolati in questo dungeon dove a ogni angolo non sappiamo cosa ci attende. La cosa particolare di questo gioco è che non ha un vero e proprio finale come tanti giochi di quegli anni. Infatti una volta che avremo raggiunto l'ultimo piano del dungeon arriveremo di fronte al drago che è a guardia di tutto il livello, però sarà solamente uno sprite innocuo, non potremmo arrivarci perché è attorniato da un muro molto spesso da vari livelli. In questo caso qui, usando la magia per distruggere i muri del mago oppure con un piccolo easter egg attraverso cunicoli con il guerriero, riusciremo a arrivare nell'area del drago e qui ci saranno solo alcuni tesori da prendere e scopriremo tre lettere dell'alfabeto che in realtà si riferiscono al nome del programmatore, e quando il gioco era uscito queste tre lettere, una volta inviate alla casa di produzione e di sviluppo, vi veniva mandato il poster del gioco come premio, quindi una specie di easter egg ricompensa, come una piccola quest, come è veramente questo gioco. Un gioco a suo modo semplice, minimale, ma molto d'atmosfera, e quindi mi sento proprio di consigliarlo.
E veniamo ad un titolo sviluppato invece esternamente con Bump and Jump, un gioco della Data East nato inizialmente come arcade e poi portato su diverse console del tempo come Atari 2600, il Commodore 64, il ColecoVision, il NES, gli Sharp e anche ovviamente l'Intellivision. Questo è un gioco con una musica che sentirete in sottofondo molto molto interessante, anche se molto ripetitiva, ed è un gioco di macchine in cui siamo una macchinina che si vede dall'alto, dobbiamo andare verso l'alto, il gioco è semplicissimo da quel punto di vista, ma dovremo farci strada con un sacco di nemici. La meccanica interessante che non ho mai visto su altri giochi di macchine è la possibilità di saltare, il bump and jump, quindi possiamo saltare sopra i nemici per fare dei punti e anche delle vite aggiuntive, e possiamo spingerli per farli scontrare contro i vari ostacoli che abbiamo di fronte. Ci sono anche dei salti, quindi avremo dei ponti che finiscono nell'acqua e dovremo saltare da una zona all'altra. Per essere un gioco del 1983, l'originale dell'82 ma la conversione dell'83, è fatto molto bene, forse la conversione migliore rispetto a quella arcade. Segnalo il gioco anche per un fatto abbastanza interessante: mentre la versione in television è come l'arcade, quindi non ha fine, diventa sempre più difficile ma devi fare lo score più alto, nella versione NES abbiamo un gioco con un finale. Alla fine dovremo affrontare un po' saltandogli sopra la sua macchina diverse volte fino a liberare la principessa alla fine, quindi abbiamo una rottura della formula arcade per una cosa un pochino più tradizionale che sarà tipica del NES. Personalmente mi è rimasto molto nel cuore perché a volte lanciavamo il gioco solo per andare alla minima velocità possibile per poter ascoltarsi la canzoncina più e più volte, perché non c'era nel title screen, quindi dovevi per forza giocare e andavamo col freno a mano tirato a 2 all'ora per cercare di ascoltarci il più possibile la canzoncina.
Un gioco che secondo me non può mancare nella libreria di Intellivision è Advanced Dungeons and Dragons, è spesso chiamato anche Cloudy Mountain, uscito nel 1982 ed è il primo gioco che ha avuto la licenza ufficiale rilasciata da TSR, che era il publisher di Dungeons and Dragons da cui prende il titolo. È un gioco rivoluzionario per l'epoca perché intanto gestiva due tipi di gameplay: uno che permetteva il movimento attraverso una mappa generale della landa Irlanda, del mondo di Dungeons and Dragons, e una volta selezionata la montagna da esplorare, la visuale si sposterà in un dungeon interno, e in questo caso i dungeon sono generati in modo procedurale, quindi non avremo mai lo stesso labirinto due volte, e questa era una cosa che al tempo non si poteva fare e non si era mai vista. Infatti questo gioco è anche il primo per Intellivision che sfrutta una cartuccia da più di 4K di memoria per gestire appunto i labirinti procedurali. Il gioco, più che colonna sonora, si concentra sull'atmosfera e sull'utilità di ascoltare quello che c'è all'interno del dungeon, perché i dungeon non saranno già tutti disponibili, ma vedremo man mano che avanzeremo col nostro personaggio crearsi le zone dei vari labirinti, e sentiremo anche in lontananza il rumore di alcune creature, di alcuni mostri che potremo trovare, e questo ci permetterà di gestire al meglio e di verificare l'effettiva pericolosità in modo da organizzarsi meglio, perché questo gioco, anche se ha tre difficoltà, anche la difficoltà base, è molto impegnativa, perché visti anche i comandi dell'Intellivision non era così immediato. Per avanzare nel gioco avremo varie possibilità, perché le montagne non sarà obbligatorio visitarle tutte, e le montagne avranno anche vari colori, ognuna con un suo oggetto particolare. Ci forniranno frecce, asce per superare le foreste, una barca per superare il fiume e una chiave per aprire l'accesso alla montagna finale. La montagna finale che avrà come mostri finali, se vogliamo dire, due draghi volanti che dovremo sconfiggere o anche evitare, perché questo gioco ci permette anche di farci inseguire per poi seminare all'interno del labirinto gli stessi mostri. E sarà il nostro compito finale sarà recuperare le due parti della corona per riportarla, per ripararla e finire il gioco con il tesoro in mano nostra. Un gioco davvero avvincente nella semplicità della grafica dell'Intellivision, ma gestito veramente bene, e quindi lo consiglio ed è uno dei miei giochi preferiti, se non il mio gioco preferito per Intellivision. Giocato anche qui in coppia, perché con i due pad uno può occuparsi del movimento del personaggio, mentre l'altro può gestire con i tasti la direzione delle frecce, perché come in Tron Deadly Disc anche qui le frecce possiamo lanciarle premendo le varie direzioni sul tastierino numerico. Anche qui c'è una componente di cooperativa che è fatta molto bene e ho dei bellissimi ricordi a riguardo.
Avete dei titoli per Intellivision a cui siete molto legati, soprattutto se sono di nicchia e poco conosciuti? Fatecelo sapere inviando un vocale direttamente su anchor.fm, oppure partecipate al gruppo Telegram dell'Enciclopedia dei Videogiochi, t.me/enciclopedia dei videogiochi.